Andiamo a un'altra notizia?
Andiamo.
Questa è interessante per quelli che vogliono prepararsi per il tempo della fine. Il Post pubblica: le milizie si stanno prendendo Rio de Janeiro.
E i fratelli che si spostano, cercate di non andare a Rio de Janeiro o altri posti simili, perché sono posti pericolosissimi.
Pezzi interi della grande città brasiliana sono controllati da gruppi armati nati per mantenere l'ordine, ma che negli ultimi anni sono diventati qualcosa di diverso.
Ecco, leggi le parti principali di questo articolo, per favore.
Da diverso tempo, quartieri interi di Rio de Janeiro, la seconda città più popolosa del Brasile, sono controllati da alcune milizie armate che non rispondono ad alcuna autorità riconosciuta.
Wow, nessuna autorità.
E che negli ultimi anni si sono rafforzate e arricchite tramite diverse attività illegali. La situazione di recente è peggiorata perché sembra che queste milizie hanno iniziato una guerra con Comando Vermelho, Comando Rosso, il gruppo di narcotrafficanti più potente della città.
Quindi sono socialisti, comunisti, insomma.
Le milizie che controllano parti di Rio de Janeiro nacquero all'inizio degli anni 90, quando ex poliziotti, pompieri e militari decisero di creare dei gruppi armati per garantire la sicurezza di alcuni quartieri della città.
Capito, questi banditi di colore rosso, sinistroidi, cominciarono da pompieri, poliziotti, per difendere la città.
Cioè con intenzioni buone.
Intenzioni buone. Adesso sono diventati delinquenti, criminali. Cioè, sai come è cominciata la mafia?
No.
E se tu, l'iniziale della mafia è M-A-F-I-A.
Ok.
Sono le iniziali di una frase di secoli fa, che quando la Sicilia combatteva contro i francesi. Quindi M-A-F-I-A vuol dire morte ai francesi, l'Italia anela, quindi l'Italia desidera la morte dei francesi, che i francesi dominavano la Sicilia.
Okay.
Quindi mafia sono le iniziali di questo. E quindi iniziarono con delle, la mafia iniziò come una cosa buona, che tutti erano d'accordo. E poi cosa successe? I francesi non c'erano più, i francesi se ne andarono, e allora la mafia però nel frattempo era diventata un'organizzazione. E non c'erano più francesi da combattere, cosa fanno? E loro sono diventati come una specie di vigilante, una specie di polizia privata, che in quei tempi la Sicilia non era Italia, non c'era l'Italia ancora, non era unita, e lì era un far west, capito? E gente che doveva amministrarsi la giustizia da soli. Però i latifondisti, i ricchi, loro erano in grado di amministrare, un po' come l'Italia feudale, cioè come il marchesato, il ducato, l'arciducato, la contea, una specie di cose così. Allora i ricchi iniziarono a usare questa organizzazione, che era patriottica, eccetera, per difendere i loro possedimenti, difendere contro i poveri veramente. E quindi la mafia divenne a servizio dei ricchi cosiddetti. Cioè, questa storia ho sentito di qua e di là, magari faccio qualche piccolo errore, perdonatemi, correggetemi, va bene, però sto facendo del mio meglio, questo è quello che ho scoperto. E allora divennero come questi protezione dei ricchi, ed erano praticamente come poi i poliziotti davanti alle banche, polizia privata, che pistoloni che curano i soldi dei ricchi, no? Però che successe? Dopo l'Italia si unì, capito, si divenne l'Italia unita, e quindi arrivò la polizia, arrivarono i soldati, e questi non servivano più né per i francesi né anche per i ricchi. I ricchi avevano la protezione gratis, non dovevano più pagare questa milizia privata, che costava anche cari. Però questa organizzazione, la mafia, va bene, era organizzata, avevano capi tutto, e abituati a un certo tenore di vita, e allora continuarono ad offrire ai ricchi la loro protezione, e questi non la volevano più, e allora li incoraggiavano e li forzavano e anche li minacciavano, e dicevano: ma non mi serve la protezione, c'è la polizia, da chi dovrei essere protetto? Diceva: da noi. Capisci? Quindi cominciarono a estorcere, minacciare i ricchi: se non ci pagate, e ancora continua. Quindi questo è l'inizio della mafia. In Brasile sta avvenendo qualcosa di simile. Quindi qui vediamo poliziotti, eccetera, che proteggevano la sicurezza e contro il crimine. Questo poi adesso si sono organizzati e stanno facendo un governo nel governo. Quindi una mafia brasiliana, anche se di altro tipo. Vai avanti, Angela.
Per molti anni, ha scritto Associated Press, le milizie furono apprezzate da diversi politici e generalmente accettate perché svolgevano servizi che lo Stato non era in grado di offrire. Tra gli oppositori dell'iniziativa di Bolsonaro c'era il timore che le milizie diventassero troppo potenti e che sfuggissero definitivamente al controllo delle forze di sicurezza regolari.
Cioè, come la mafia in Italia, no?
Negli ultimi anni sembra essere successo proprio questo. Le milizie hanno usato la violenza e il contrabbando, soprattutto di sigarette, per diventare sempre più ricche ed espandere la loro presenza in diversi quartieri di Rio de Janeiro. Hanno preso il controllo del segnale della televisione via cavo, della fornitura di acqua e della gestione dei parcheggi, tra le altre cose. E secondo alcuni sono diventate la principale minaccia alla sicurezza della città.
Wow, quindi in un nocciolo, in un riassunto di un articolo molto lungo, grazie Angela. Io volevo dire ai fratelli che so che dei fratelli si preparano, pensano di partire. Attenzione dove andate, ragazzi, riflettete bene, noi ci abbiamo messo molto tempo a riflettere su dove andare.
Sì. Vero. Pregato tanto.
Nessuno di noi aveva la fede di profetizzare, questo è il posto, andiamo. Perché, caro mio, i soldi, quanto avevamo? Diciamo 3.000 euro avevamo.
Più o meno,
poi,
sì.
Siamo partiti con 2.000-3.000 euro, non bastavano neanche per l'aereo.
No.
E insomma, ci siamo venduti tutto, grido di Dio. E ce l'abbiamo fatta per l'otto della cuffia. Non potevamo rischiare di andare nel posto di sbagliato con l'aereo, i soldi erano spesi, quindi ci abbiamo messo 2 anni a prepararsi, però quei tempi erano calmi, tranquilli, nessuno si sognava di uscire dall'Europa per i problemi che venivano.
No, non sapevamo.
Era il 2009,
sì.
E siamo usciti nel 2011,
sì.
Gloria a Dio, e quindi adesso invece diversi stanno cominciando a capire che è così la cosa, l'Europa è una pentola a pressione, senza sfogo, che esploderà. Comunque voglio dire questo, prestate attenzione per cortesia, fratelli. Una delle prossime emergenze sarà il crimine, capito? Non sarà l'anticristo la prossima emergenza, lui viene dopo. La prossima emergenza sarà il crimine, da tenere bene in mente quando si programma, quando programmate, fratellini, uno spostamento, cioè il tipo di casa da affittare, la località, dove andare, con chi andare, eccetera. Quindi il crimine sarà la cosa che dovrete dare priorità, va bene? Una buona idea, per quanto possibile, investite in buoni cani di protezione quando arrivate. Noi abbiamo sperimentato di persone che, per esempio, Doberman, fratelli che chiederanno che cane devo cercare. Abbiamo sperimentato proprio che i Doberman sono ottimi e tra i migliori.
Sì,
i Doberman,
sì,
vi consiglio.
Vero, sì.
Dopodiché anche Rottweiler, se li prendete da cuccioli, sono buonissimi anche.
Mm-hmm.
Quelli fanno paura a chiunque. Questi due cani per me sono i migliori del mondo. Cioè, per me, poi uno preferirà, che so,
sì, sì.
Qualcos'altro, massimo rispetto. Ma però dovete prendere da cuccioli e con amore affiatarli alla vostra famiglia e ne rimarrete contenti. Come dice, questa mattina sto ascoltando i proverbi di oggi, proverbi 29, e c'è una scrittura che dice se uno si prende cura amorevolmente del servo, quando crescerà diventerà come suo figlio. Quindi voi, se prendete questi cani, allo stesso principio, e anche a livello animale, allo stesso principio, e se vi prendete cura di questi cuccioli, li amate, li accudite, e ricordatevi di sempre carezzarli, amarli, e loro quando crescono daranno la vita per voi. Cercate di no, per chi non lo sapesse, i cani non bisogna picchiarli, i cani non vanno perché perdono l'autostima di se stessi e non sono più cani da guardia e diventano cani paurosi. Va bene dare uno schiaffettino una volta, lo stesso schiaffettino così sulla mano, così per dire questo, no, va bene, schiaffettini di amore e dopo carezzarli, amarli, perché a volte per esempio abbiamo i cani qua, prendono per esempio la la biancheria che sta asciugando, ne prendono uno, distruggono, portano in giro. Allora lo prendiamo, glielo mettiamo in bocca con qualche schiaffettino, gli spieghiamo questo, tu non devi toccare. Vabbè. Per il resto, fratelli, pregate, consigliatevi e usate saggezza in ogni decisione. Va bene, questi sono suggerimenti che se li tenete, se mettete a cuore, vi saranno molto molto utili. Un giorno ne avrete bisogno, d'accordo?
Sì.
Noi, come detto, ci abbiamo messo un po' a pregare su dove andare. Per esempio, non sappiamo dove andare e anche a quei tempi il crimine era una cosa importante. Per questo motivo, anche per il fatto che siamo bianchi e che spicchiamo, biancheggiamo in luoghi di popolazione dove popolazione di colore, come il Perù per esempio, per questo ci siamo spostati dal Perù e ora operiamo zone dove i bianchi non spiccano anormalmente troppo riguardo a Sud America dove siamo. Mi riferisco alla zona dove operiamo, cioè Paraguay, Uruguay, Cile, Argentina per esempio, che questa è la zona che diciamo facilmente copriamo. Vi sono anche in Brasile dei nostri fratelli dolci che sono venuti qui a trovarci, sì. Dolcissimi fratelli che siamo in contatto, molto dolci. C'era una pizzeria, se non mi sbaglio, no?
Fanno la pizza loro.
Fanno la pizza, no? Pizzaiolo di grido.
E sono, ci sono anche tanti bianchi in Brasile.
E sì, ci hanno detto che, infatti io mi sono capito bene, la percentuale sono 50% bianchi e 50% neri, il che è ottimo, va bene? Invece per esempio in Perù i bianchi saranno 1%, è raro trovare una ragazza bianca o un uomo. Allora questi fratelli italiani in Brasile ci hanno detto che tutto dipende dalla zona. E Rio de Janeiro per esempio è la peggiore.
Sì, hanno detto è la peggiore.
È una delle peggiori al mondo. Sì, non andate a Rio de Janeiro, va bene. In effetti in qualsiasi nazione siete, tenete presente che i pericoli sono graduati e aumentano con la dimensione della popolazione della città. Più grande la città, più sono i pericoli. Molto meglio quindi andare in città non grandi, va bene? Vabbè, poi città piccole è più facile, perché tu vai in una città grande, facciamo un esempio Roma o Milano, cioè ovunque vai sempre, ci vuole un'ora di viaggio, 45 minuti, sei sempre in macchina a respirare il fumo di quello davanti. Invece in un paesotto piccolino, come il paesotto dove sono cresciuto io vicino a Milano, è piccolino, in un attimo c'è il comune, c'è questo, c'è quell'altro, puoi andare a piedi dappertutto. Evitare le città è una creazione del diavolo. La prima città fu costruita da Caino, dopo che uccise Abele.
Come ha detto Celentano nella canzone all'inizio, la vera giungla è nelle città di oggi. Giungla di città si chiama la canzone.
Quindi va bene col messaggio.
Sì.
Comunque il diavolo userà molto il crimine per diffondere la confusione nel mondo. Tenetelo ben presente questo. E costringere i governi, gli stati a imporre cose, leggi marziali. Quindi il diavolo diffonde la malattia e poi il diavolo porta la soluzione, no? Cosa, perché la confusione? Perché vuole la legge marziale, così che può ammazzare chi vuole, perseguitare chi vuole. Quindi leggi vogliono imporre, imporranno leggi marziali dittatoriali, come per esempio le esecuzioni sommarie, illegali, che persino presidenti come Duterte nelle Filippine stanno facendo. Cioè una giustizia fai da te, che poi giustizia non è. E questo sta prendendo piede anche in Brasile. E che ora nemmeno l'esercito brasiliano riesce più a debellare. Lo stesso sta avvenendo in Messico. Per altri motivi la confusione cresce in Nicaragua, Venezuela, Haiti, Honduras, eccetera, eccetera. Controllare bene il crimine prima. Non guardate la cartina, ah, guarda internet, guarda qui, pubblicità.
E le foto,
venite a Rio de Janeiro. Guardate la piscina, tutte le donne in costume, no. Guarda lì, c'è questo che beve succhi di frutta, Rio de Janeiro è il posto mio. No, caro, non devi mai giudicare, non puoi giudicare una macchina di seconda mano che vuoi comprare ascoltando quello che dice il venditore. Sì, dice, ma sta macchina è buona, ma garantito. Lo garantisco sulla tua vista. Lo garantisco sulla salute di tua madre. E così sono molti. No, caro, devi chiedere ai missionari. Non puoi credere a nessun altro. I fratelli, va bene?
Sì.
Fratelli che non hanno nessun interesse, tranne che ti amano.
Amen.
Va bene? Quindi il crimine, dicevo, è la cosa prima che dovete stare molto attenti. Per esempio, se diamo un'occhiata intorno al mondo, a me mi piace sempre dare un'occhiata a 360 gradi nel mondo. In Cina, per esempio, i livelli di persecuzione contro i cristiani stanno grandemente aumentando, sì. Lo stesso in Iran. Il nemico, come sappiamo, ha portato la sua confusione tramite le sue guerre, dove? In Afghanistan, Sudan, Yemen, ha portato la discordia tra Israele e palestinesi, ma non solo, anche tra i musulmani di Pakistan, Libia, Siria. E adesso l'Arabia Saudita si è messo contro la nazione vicina, confinante, Qatar, la penisola sull'Arabia Saudita, l'Arabia Saudita contro l'Iran, la Turchia. Ogni tanto devo tossire un pochino per schiarirmi la gola.
È normale.
Grazie Signore. Comunque, se tutto va male, se riesco a parlare, le ragazze saltaranno dentro, no?
Sì, analizziamo le notizie, però le faremo in 2 minuti, vedi? 2 minuti e poi mettiamo veloce una canzone. Guarda, anche Celentano canta meglio di quello che noi analizziamo.
Grazie, se farà in compenso Dio ha dato talento alle donne, che gli uomini non hanno.
E per esempio?
Dolcezza. Voi siete più come lo Spirito Santo degli uomini.
A volte sì, a volte no. Dipende.
Ci tenete disperati. Siete bravi a tenere gli uomini sulle ginocchia. Oh. In preghiera. Allora, dove ero arrivato? La competizione tra l'Iran e i vicini. Cioè, il diavolo sta seminando il male dappertutto. Dicevo, tra l'Arabia Saudita e l'Iran. E il diavolo vuole guerra dappertutto. E non parliamo... per non parlare della corsa alle armi nucleari tra Russia e America, il diavolo sta piantando il suo campo minato dappertutto, va bene? Per andare in giro a far esplodere tutte le palle. Il diavolo va. Primo Pietro 5:8, a memoria.
Il diavolo, come un leone ruggente, va intorno cercando a chi divorare.
Ecco, quindi lì va attorno, come disse il diavolo, disse a Dio nel Giobbe capitolo 1 e 2, Dio gli fa: dove sei andato, Satana? E il diavolo gli dice: sono andato in giro per il mondo, di qua e di là. E cosa faceva in giro per il mondo? Primo Pietro 5:8, come il leone ruggente cercando chi possa divorare. Va bene. Allora, cosa fa il Signore? Perché il Signore deve permettere al diavolo di fare il suo sporco lavoro. Perché? Perché è quello che la gente vuole. E Dio vuole... Dio ha mandato la pace, ha mandato Gesù, il pacificatore, il salvatore, a mostrare l'amore. No, niente, loro lo vogliono crocifiggere, seguire Satana. Il Signore sta rallentando questi mali del mondo attraverso diversi modi. Per esempio, il Signore ha permesso miracolosamente a Trump di diventare presidente in America contro tutte le aspettative. E il Signore nell'UE, politici come Salvini, come il gruppo delle quattro nazioni di Visegrad, Polonia e compagni di Ungheria, sono quattro nazioni, Cecoslovacchia, la Repubblica Ceca, sono quattro nazioni, si chiama Visegrad, e una piccola Europa dentro l'Europa che sono contro l'Europa. Hanno capito che questa Europa è più fumo che arrosto, è tutto Bruxelles, questa è l'Europa delle banche, l'Europa dei soldi, l'Europa dei potenti, cioè la gente sta cominciando a rendersene conto. Alla fine la Bibbia dice che delle 27 nazioni rimarranno solo 10, 10 nazioni che... daranno potere a questo grande politico che prenderà potere. Daniele 7 raffigurato dall'undicesimo corno sulla bestia, impero romano, 10 corni, 10 nazioni, l'undicesimo corno che vi ho spiegato nel corso biblico è la Russia, Magog. Sì. Quindi il nemico lavora a seminare la sua discordia tra i popoli. Le profezie bibliche mostrano che presto i grandi conflitti esploderanno. E ci saranno 5 grandi guerre, che Daniele 11:21 parla di 5 guerre. Sono Daniele dal 21 al 45, ci sono 5 guerre che stanno per arrivare, però prima viene l'anticristo, poi le 5 grandi guerre arrivano. Quindi, se abbiamo un orecchio, ascoltiamo, preghiamo, prepariamoci.
Amen, che Dio ci aiuti.
Ora, la domanda qual è? Quando io dico preparatevi, dice i fratelli, dicono
quando, okay, dove andiamo, come facciamo, con chi,
come, quando, dove, fratello Giuseppe è un
domande.
Si dispera come voi per scoprire la volontà di Dio. Non è che io mi sveglio la mattina, la ciliegina scende dal cielo, ti metti in ginocchio e se non cerchi non trovi, se non bussi non si apre, se non chiedi non ricevi. E gloria di Dio nascondere la cosa, dice il proverbio, ma la gloria del re sta nell'investigarla, va bene? Dio si prende gloria a nascondere le cose, Dio si rende invisibile, la nostra gloria a investigare. Allora, come prepararsi? Come, dove? Non è difficile, semplicemente preghiamo, come dico, cerchiamo la sua volontà, volontà del Signore, fino a trovare dove? Nel suo spirito, basato sulla parola. Quando preghi, ti metti in ginocchio e dici, oh, io ho pensato qua è una rivelazione di Dio, ma che invece è il diavolo. Come fai a sapere se è una rivelazione, arriva una voce del Signore? Fai sapere che è del Signore. E sembra logico, come fai a sapere che è veramente logica? Sembra giusta, sembra amorevole, come fai a sapere che non è il diavolo? Perché sarà basata... Allo, signorine, buongiorno.
Sarà basata sulle scritture?
Esatto.
Però le scritture non ti dicono dove andare.
Ma mi state seguendo, no?
Sì, sì, ti
ma
sto
capisco
seguendo.
Che voi continuate a dire non siamo bravi, ma almeno sintonizzatevi, così diventerete bravi.
Sì, lo so, però le scritture non ti dicono vai in quel posto, in quella città, in quella nazione.
Come sai quando ricevi, metti ginocchio, ricevi un messaggio, come fai a sapere se è del Signore o non del diavolo? Sì, perché il diavolo si presenta come Gesù, no? Come Dio, come Bibbia. Come fai a saperlo?
Sì, deve essere basato sulle scritture, ecco. Devi avere la pace nel cuore che veramente è Gesù che ti parla.
Sì.
E di solito noi preghiamo e preghiamo finché troviamo una conferma.
È sufficiente la pace nel cuore?
No.
Servono?
Le scritture.
Le scritture. Uno può anche ingannarsi. E Giuda ha avuto la pace nel cuore andare dai farisei e denunciare Gesù. Ok, non so che pace aveva, forse non troppa. Ma ero convinto che era giusto.
Sì, era la sua mente.
Però le scritture dicevano che Gesù era il Messia, quindi se lui avesse analizzato le scritture bastava un capitolo, Isaia 53, per sapere che lui era fuori binario. Va bene, allora sempre alla parola, quando ti metti in ginocchio, io non mi metto mai in ginocchio a pregare se non c'è vicino una Bibbia o le scritture o è un blocchetto e una penna, perché Dio ti parla di scrivere. Che Matteo 13 dice Dio dalla parola e viene l'uccello e si mangia il seme. E Gesù dice, ha detto, luce, chi è l'uccello? Ha detto Gesù, l'uccello è il diavolo. Che Dio ti dà la parola, ti dà una rivelazione e dopo 3-4 secondi il diavolo te l'ha rubata. E a volte ci vuole un minuto andare a cercare una penna e un pezzo di carta. E allora come fai in quel minuto a non dimenticarti, Angela?
Non lo so.
Ok, io ti faccio lavorare qua, tu sei lì, godete lo spettacolo. Qui dovete entrare nell'arena a lavorare.
Non se lo ripeti nella tua mente. Non so.
Esatto. Sei lì che magari una povera sorella lì che metti i panni nella lavatrice e dici, ah signore, mi ha dato una risposta come ispirare mio marito. Ah. E allora cosa fai? Il tempo che chiude la lavatrice va a cercare un blocchetto, una penna che dovresti sempre avere nella tua tasca?
Sì, o questi giorni puoi registrarlo sul telefono, tuo pensiero.
No, c'è un registratore più veloce.
E quale?
La tua mente.
Ah, yeah.
Ripeti nella tua mente il messaggio che Gesù ti ha dato e ripeti finché trovi il blocchetto e la penna. Ci siamo?
Sì.
Oh, va bene. Come faceva Giovanni Battista, Elia, Eliseo nel deserto senza penna né carta né niente a ricordarsi i messaggi di Dio? Li ripetevano nella mente finché alla fine non riuscivano più a dimenticarle, impresse nella mente. Quindi quando Dio ti dice, ti dà una risposta, ripetila nella mente finché non la scrivi. E quando la scrivi, puoi anche dimenticare dopo che l'hai scritta. Devi ripeterla, infatti dice Giosuè 1:8, dice meditare. Medita, dice quando? Notte o giorno?
Notte e giorno.
Notte e giorno. Allora, abbiamo trovato la volontà di Dio. E quindi, trovata la volontà di Dio, abbiamo scoperto che è basata sulla parola, quindi conferma, abbiamo la sua guida, su cosa fare, dove andare, quando andare, se dobbiamo andare con qualcuno o se nel caso anche da soli, perché due è meglio di uno, no? Ma è meglio soli che male accompagnati.
Ma è quello che ti dicevo, la parola ti dice cosa fare e come prepararti, però non ti guida in un modo così specifico con chi andare e dove esattamente.
Sì, uno vuole sposarsi, un altro vuole divorziare, scopre la volontà di Dio. È facile sposarsi, è facile divorziare, cercare di scoprire la volontà di Dio. Ci sono decisioni che decideranno per il resto della tua vita. Non vi sposate velocemente, o ve ne pentirete amaramente. Va bene? Gesù ha detto che la sua Chiesa è la luce del mondo. Siamo il sale della terra. Ma qual è la tragedia in questo tempo della fine? Tragedia è che la luce del mondo sia affievolita alquanto. Molto del sale della terra ha perso molto sapore. E solamente la parola può darci il sapore. Gli apostoli, quelli veri della Chiesa mondiale di oggi, ci sono apostoli in giro. Ogni vera chiesa c'ha un apostolo o più. Questi apostoli sono diventati più rari dei diamanti. Va bene?
Sì, sì, amen.
Grazie, Signore. E noi abbiamo detto, mettetevi in ginocchio e pregate, e Dio vi risponderà. Perché oggi, i fratelli, lo capisco dai messaggi che i fratelli ci mandano, i fratelli stanno pregando, chiedendo, alcuni non sanno cosa fare, dove andare, con
sì,
chi andare.
Sì,
no?
Sì.
E dovete, io al vostro posto pregherei e digiunerei tutti i giorni alla mattina, quanto volete, mezz'ora, un'ora, due ore, tre ore, dipende da voi, per ogni mattina. Quindi dedicate spazio ogni mattina per chiedere al Signore cosa fare. Voglio andare all'estero, mio marito non vuole, mia moglie non vuole, sono sola, vorrei una compagnia. Qui è appena arrivata una sorella in Sud America, Concetta, e il Signore l'ha benedetta, ha trovato un lavoro, ha trovato una famiglia, fa la badante, va bene, e il Signore la sta benedicendo, è venuta determinata, vero o no?
È vero.
Decisa,
sì.
Qua,
sapendo che è la volontà di Dio con tutto il cuore.
Sì, ma si è tirata sulle maniche,
sì.
È trovata una famiglia a fare la badante e si è presentata, è cristiana, e adesso l'apprezzano. A Natale l'hanno invitata a mangiare con loro, passare il Natale insieme alla famiglia, cosa che la badante non deve fare, però si è resa preziosa. Va bene, e adesso stiamo mandando la Bibbia, no? Per i bambini, no?
Sì, dobbiamo comprarla.
Sì, stiamo comprando una Bibbia illustrata per bambini. Abbiamo trovato una ottima su internet, che ce n'è una molto molto speciale, che io l'ho usata con i miei figli. È bellissima questa Bibbia. I padroni di casa sono felici che questa sorella...
Perché le fa la babysitter.
Sì, fa la babysitter. Sono felici che questa sorella gli ha chiesto, questa famiglia, che vuole insegnare la Bibbia ai loro figli. Va bene, che sono due scapestrati, due figli piuttosto scapestrati, che si puntano i coltelli, roba incredibile. E piccolini, ma già, caro mio, e Dio la benedica, sua sorella è un'eroina. E quindi loro apprezzano che lei può insegnargli la Bibbia, sono dolci cattolici, padroni. Quindi voglio dire, ovunque andate, tirarsi sulle maniche, decisi, e il Signore vi aiuterà. Ascoltare il Signore e tutti i giorni finché scoprite la volontà di Dio, disperarsi, Dio risponderà, sentirete sta pace nel cuore, va bene?
Amen.
Non c'è grandi segreti per scoprire la volontà di Dio, studiare le scritture, poi cercare il Signore, cercare la persona del Signore, cercare lo spirito del Signore e fare tempo per il Signore. Il Signore non verrà a bussare alla tua porta se tu non vuoi aprire, bussa, ma poi se tu non apri, il Signore non spingerà la porta. La porta devi aprire tu, noi.
Sì,
va bene?
Amen.
Guarda, io su questo stavo pregando come aiutare i fratelli in questo. Ho ricevuto un piccolo messaggio di Gesù. Qui c'è gli appunti. Angela, posso andare?
Sì, certo, vai.
Grazie, ti benedica.
Anche a te.
Una parola del Signore. Per tutti noi, Gesù dice: solamente io posso togliere il disonore a una chiesa che mi ha in gran parte dimenticato nel mondo e che ama e preferisce la strada larga e comoda del mondo e dei falsi profeti che in abbondanza si sono infiltrati in queste chiese. Ma la mia chiesa, per la maggiore, non mi cerca, non si spezza il cuore, non piange per me, ma piange per se stessa, per le benedizioni materiali che non ha, e vai dai Bali, idoli del mondo, a cercare quello che solo io posso darle, la guida, le benedizioni che io in verità ho già dato, ma che lei testarda, la Chiesa mondiale, gran parte di essa continua a disobbedirmi e non può ricevere le mie benedizioni per via della sua ribellione nel cuore. Torna o ribelle, torna a me e io il tuo Dio e sposo ti riceverò, ti perdonerò, ti riprenderò, perché io sono sposata con la sviata di cuore. Ti farò tornare a me, o ribelle, in un giorno di caligine, di foschia, di oscurità e tribolazione, e allora griderai a me che hai dimenticato, perché non sei venuta quando ti ho chiamata. Ecco, io ti mando contro il distruttore, e allora anche tu, come la tua antica sorella Israele, imparerai la mia misericordia, il mio perdono e riconciliazione. Dopo, quando ti avrò pulita e resa candida nei fuochi e nel dolore e nell'angoscia, perché non hai conosciuto il tempo della mia chiamata, ma hai indurito il tuo cuore e mi hai detto: no, io non ti obbedirò. Ma benedetto chi ascolta la voce della mia parola, chi la ricerca e l'obbedisce, come un mercante in cerca di perle, quando ne trova una, ne fa tesoro, vende tutto, la compra, la conserva come il suo olio più prezioso nella lampada del suo cuore. Chi confida in me camminerà al sicuro, nella vita e nella morte, nella protezione e in tribolazione, nell'abbondanza e in penuria, nella gioia e nel dolore, perché ha fatto di me il suo rifugio, il suo aiuto e asilo. Nelle difficoltà che vengono, la mia volontà potrà a volte passare per un Getsemani, per un Calvario, ma chi mi cerca saprà che a volte anche quello può rientrare nella mia volontà. Nella tribolazione che viene, stolto sarà chi cercherà prima il benessere della carne, del denaro, delle cose materiali, come stanno facendo le cosiddette chiese dell'Laodicea, che, come è scritto, io detesto. Ma beato chi cercherà in me e cercherà la mia persona quando attraverso sacrifici. A lui io darò la potenza del mio spirito e la protezione dei miei santi angeli, come Michele e Gabriele, per sopportare e vincere. Ricordate la mia parola.
1 Corinzi 10:13. Nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana, però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscirne, affinché la possiate sopportare.
Non conosco io ogni vostra sofferenza e ogni vostro dolore? Non sono da me tutti conosciuti e contati come i capelli del vostro capo? Non ho io sofferto come voi e prima di voi e dato l'esempio? Non mi ha il grande Padre di amore sorretto, inviato angeli a rafforzarmi e sorreggermi quando le mie forze sono venute meno nell'orto, quando inginocchiato lo pregavo? Sì, certamente sì. E allora, chi di voi ancora teme? Non farò io lo stesso con voi? Non conosco io le vostre sofferenze avendole passate prima di voi. Non simpatizzo e non sarò io con voi nel momento di sofferenza e crocifissione. In verità sì. Non temete, perché è piaciuto al grande Padre di darvi il regno, perché mi avete amato. E ora lottate e seguitemi, uniti a me nella vera battaglia, quella delle anime. Unico è questo tempo, mai più si ripeterà. Ma io ho combattuto e ho già sconfitto il nemico della vostra anima, che voleva portarvi con sé alla sua medesima distruzione tramite l'inganno dei vostri peccati. Ma il grande Padre ha visto e mi ha inviato a salvarvi in forma di bambino in una mangiatoia. Ed ora innalzate i vostri cuori, rinfrancate le braccia cadenti, le ginocchia vacillanti, e venite ora a costruire la nuova Gerusalemme insieme a me, la vera chiesa fatta di pietre vive, bellissime, alla quale ciascuno di voi è chiamato ad esserne parte. Curate l'olio di ubbidienza nelle vostre lampade, perché molti si sono sviati dalla mia chiamata a seguirmi nella via diritta, stretta e angusta, e se ne vanno allegramente insieme al mondo per la via apparentemente più comoda, più larga, ma che in realtà è la più tortuosa e che alla fine conduce alla morte, come è scritto.
Proverbi 16:25. C'è una via che all'uomo sembra diritta, ma finisce con il condurre alla morte. Proverbi 12:26. Il giusto indica la strada al suo compagno, ma la via degli empi li fa smarire.
Venite a me tutti voi che avete permesso al mondo di caricarvi di mali, di peccati, inganni, cattiverie e di perdizione. Venite a me. Io Gesù sono la salvezza. Non ce n'è un'altra. Non credete ai falsi profeti che vi dicono che tutte le vie portano a Dio, ma mentono. Solo io sono la via giusta, la porta, la luce, la verità di salvezza eterna, come è scritto.
Giovanni 10:7-30. In verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra per me, sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pastura. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Il mercenario, che non è pastore, a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e si dà alla fuga, e il lupo le rapisce e disperde. Il mercenario si dà alla fuga perché è mercenario e non si cura delle pecore. Io sono il buon pastore e conosco le mie, e le mie conoscono me. Come il Padre mi conosce, io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore. Ho anche altre pecore che non sono di questo ovile. Anche quelle devo raccogliere, ed esse ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo gregge e un solo pastore. Le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono, e io do loro la vita eterna e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti, e nessuno può rapirle dalla mia mano, dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo uno.
Santissimo, cammino pensando che io ti vedrò. Sento dentro di me un amore che cresce, un desiderio di vivere nella tua maestà, e vedo davanti a me un fiume che scorre, scorre dal trono di Dio, il fiume che mi porta vita e libertà, è un'acqua limpida e mai si fermerà, riempie il mio cuore e la mia anima, è come un albero io frutto darò per dare gloria solo a te, ti adorerò Signore perché il tuo fiume è città avvolta di luce, e il Signore che splende su di me, il suo calore mi dà la gioia di amare, le sue parole guariscono. Let's go.